E un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta e di Network Gemini. Benvenuti al 2021 per tutti noi. E dopo un bel po' di settimane, non so neanche ormai quante, riprendiamo Press Corner. Oggi 14 gennaio del 2021, sono molto fuori forma. Vediamo se riuscirò a leggere, se leggerò delle cose con un accento troppo sudamericano, se sarò troppo lenta, che cosa succederà. Però iniziamo Press Corner di oggi con un articolo da internazionale sulla situazione negli Stati Uniti, lezioni da Washington della giornalista Ida Dominiani. Fra le immagini provenienti da Washington ne circola una perfino più sintomatica di quelle dei manifestanti che si arrampicano come formiche sui muri di Capitol Hill e devastano indisturbati il tempio della democrazia americana o di quelle dello sciamano tatuato con le corna che si accomoda trionfante sullo scrano di Mike Pence, o di quelle dei legittimi rappresentanti del popolo evacuati sotto la minaccia dei Proud Boys armati. È un filmato fatto con il telefono e diffuso dal figlio dello stesso Trump, che ritrae il presidente tuttora in carica con la moglie a fianco davanti a uno schermo televisivo, mentre si gode la diretta della manifestazione che sta per aizzare contro il Parlamento. Il tutto con gloria, un nome, un programma a tutto volume per tenergli su il morale. Il filmato, mi si perdoni il paragone sacrilego, mi ha fatto venire in mente l'analisi di Las Meninas, il quadro di Velázquez, fatta da Foucault nell'indimenticabile Incipit, delle parole e le cose. Come quel quadro dice tutto della situazione epistemica di un'epoca, la nostra. C'è un fatto clamoroso, trasmesso in diretta TV, che tutto il mondo sta guardando con sgomento. E c'è il regista di quel fatto che, dopo averlo organizzato, lo guarda a sua volta su uno schermo e guarda noi che lo guardiamo, ma senza sgomento alcuno, anzi, ne gode. Che sta facendo Trump? Che farà nei prossimi giorni? Che farà fra 4 anni? Si chiede tutto il mondo, attribuendogli una razionalità politica che non gli appartiene. Risposta semplice. Trump gode. Contempla la sua opera distruttiva e gode. E che farà in futuro? Risposta altrettanto semplice. Continuerà a fare quello che lo farà godere, facendosi beffe di quella razionalità politica in base alla quale lo si continua a giudicare. La categoria psicoanalitica del godimento è entrata da tempo a far parte dell'analisi politica più sensibile alle trasformazioni della contemporaneità e, attenzione, non ha niente a che fare con un sano piacere di vivere. Ha a che fare piuttosto con un eccesso di piacere mortifero che si attiva nell'oltrepassamento del limite e in particolare del limite della legge. È di questo che godono, se ne parlò in Italia ai tempi di Berlusconi, i leader autoreferenziali e narcisisti di oggi, del collocarsi oltre la legge. Perciò il richiamo alla legalità non ha alcuna efficacia su di loro. La legge non li contiene e non li limita, perché ciò di cui godono e di cui fanno godere il loro popolo è precisamente trasgredirla o prescinderne. E il loro popolo si identifica con loro, non malgrado, ma in quanto la trasgrediscono o ne prescindono, dimostrando che se ne può fare a meno. È uno degli ingredienti basilari della relazione populista tra capo e popolo, che insidia alla radice l'edificio della democrazia costituzionale, tutta basata viceversa sull'autorità impersonale della legge, ma destabilizza anche l'equazione tradizionale fra la destra e lo slogan Law and Order, che che infatti i politici alla Trump usano solo contro gli altri, ma non applicano mai a se stessi, e che infatti Trump ha tirato fuori quando infine si è risolto a invitare i suoi supporter a tornare a casa in pace, perché noi siamo il partito della legge e dell'ordine. In palese contraddizione con l'incitamento all'illegalità con cui li aveva arringati poche ore prima. Un secondo ingrediente basilare del populismo è quello della politica come performance. La performatività è una dimensione propria dell'azione politica, non da oggi, come dimostra la fortuna della metafora teatrale nel lessico politico della modernità. Ma nel teatro politico moderno c'era un proscenio, un retroscena e un fuoriscena. C'era un essere e un apparire, un detto e un non detto, un pensiero e un retropensiero. C'era una rappresentazione che interpretava la realtà senza confondersi con essa, in perfetta simmetria con la rappresentazione che interpreta le istanze dei rappresentati senza identificarsi con loro. Oggi invece il set della performance politica non è più quello teatrale, bensì quello del reality show, da dove non a caso Trump e prima di lui Berlusconi proviene. E nel reality show non c'è l'essere e l'apparire, ma l'apparire che coincide con l'essere. Non c'è retroscena né fuoriscena, ma tutto va in scena. Non c'è non detto né retropensiero, perché tutto si può dire e si dice. E non c'è rappresentazione della realtà, perché la rappresentazione è la realtà. Come non c'è rappresentanza in assenza dei rappresentati, bensì presenza ossessiva del leader e identificazione fra il leader e i suoi seguaci. Per questo è vano domandarsi, di fronte alla diretta da Washington, se si sia trattato solo di una sceneggiata invece di un golpe vero, tentato e fallito. Perché se anche si trattasse solo di una messa in scena, sarebbe una messa in scena immediatamente produttiva di realtà. La lesione della democrazia americana che ne deriva non è meno effettiva e reale di quella che sarebbe derivata da un tentativo di golpe vero. La messa in scena serve precisamente a rendere plausibile, pensabile, realizzabile ciò che prima era inconcepibile, per l'appunto performandolo. Se è andato in onda, è accaduto, o comunque può accadere. Al cospetto del mondo e dei molti nemici che non senza ragione ha nel mondo, la democrazia americana è diventata vulnerabile, e da questo punto di vista il golpe, reale o sceneggiato che fosse, è perfettamente riuscito. Siamo arrivati a un terzo e connesso ingrediente basilare della politica populista, che è lo sfondamento del confine fra vero e falso, dove tutto è dicibile, vero o falso che sia, tutto diventa verosimile, anche la menzogna più eclatante, e tutto diventa oggetto di incredulità o creduloneria. Pure qui non si tratta di una novità assoluta. Della menzogna la politica ha fatto sempre uso, e il totalitarismo, Arendt insegna, ne ha fatto un uso cruciale per i propri fini. Ma pure qui c'è un salto di scala dovuto alle trasformazioni della sfera pubblica nelle democrazie contemporanee, dalla crisi delle autorità simboliche al dilagare del mercato delle opinioni alla diffusione dei social media, tutti fattori convergenti nell'innescare quella crisi epistemologica della democrazia americana che Obama denuncia nel suo ultimo libro e che ha trovato in Trump il suo carburante più potente, grazie anche, ma non solo, al suo uso intensivo dei social come strumento di disinformazione partecipata. Fino alla gestione negazionista della pandemia e alla grande menzogna del furto delle elezioni, alla quale nonostante tutto credono tuttora o fingono di credere i parlamentari repubblicani rimasti fedeli a Trump, oltre che la stragrande maggioranza del suo elettorato. Se si considerano questi tre ingredienti della politica populista in generale e di quella di Trump in particolare, l'assalto al Capitol Hill risulta tutt'altro che imprevedibile. E infatti era stato ampiamente previsto già durante la campagna elettorale il worst scenario di un presidente uscente che, se sconfitto nelle urne, avrebbe applicato al risultato la sua strategia di falsificazione della realtà, trasformando così la crisi epistemologica della democrazia americana in crisi istituzionale. Uno scenario scartato con sufficienza qui in Italia da quanti prima hanno cercato di normalizzare la gara elettorale come una questione di ordinaria alternanza. Poi hanno cercato di normalizzare l'esito brindando troppo frettolosamente alla tenuta delle istituzioni americane. Ci è voluta la sceneggiata di qui sopra perché l'allarme suonasse davvero. E si spera che non rientri non appena la legalità costituzionale americana avrà trovato un modo, non è ancora chiaro quale, per ricucire la ferita. Non c'è infatti nessuna normalizzazione all'orizzonte, perché seppure Trump dovesse sparire dalla scena politica, non spariranno i processi di cui egli è stato sintomo e causa. La partita che si sta giocando non è tra una parentesi anomala e il ritorno alla normalità, perché il populismo non è un'anomalia rispetto al modello democratico corretto. È piuttosto, come ha scritto una volta per tutte Margaret Canavan, l'ombra della democrazia, un'eventualità sempre latente, pronta ad attivarsi, impugnando il democraticissimo principio della sovranità popolare, ogni qualvolta la democrazia rappresentativa attraversa fasi di crisi radicale. Come tutte le ombre, si allunga al tramonto. E niente oggi ci garantisce che la crisi delle democrazie occidentali non si stia trasformando in un lungo tramonto. La campana di Capitol Hill suona dunque anche per noi europei. E quanto all'Italia, non annuncia solo un periodo a venire, un pericolo a venire, scusate, rappresentato dai Salvini e dalle Meloni di turno. Evoca piuttosto un passato recente già rimosso, di cui portiamo tuttora i segni. Lo sa bene il famoso tassista di New York che non bisognerebbe mai citare in un pezzo quello che ogni volta che atterri lì ti chiede da dove arrivi e che se ai tempi di Berlusconi ti salutava con un beffardo Italy bunga bunga, dopo l'elezione di Trump si limitava a un più mesto e complice you know the matter. Voi ci siete già passati. Ci siamo già passati, infatti, con uno che l'assalto al Parlamento non l'ha mai organizzato, ma l'attacco alla Costituzione l'ha costantemente predicato e praticato. E quanto a perversione narcisistica, politica, reality e annebbiamento del confine tra vero e falso, è stato un indiscutibile precursore. Né possiamo scandalizzarci più di tanto di fronte allo sciamano con le corna, abitante di un'America maga, Make America Great Again, immaginaria e perduta, non tanto diverso dai celebratori dei riti dell'ampolla in quel della Padania. E nemmeno di fronte agli invasori del Parlamento, che dalle nostre parti 8 anni fa qualcuno voleva aprire come una scatoletta di tonno. Il virus populista circola da molto tempo e noi che ci siamo già passati, sperimentandone per giunta variegate versioni, alla normalità democratica, ammesso che esista, non siamo mai più tornati. Pensiamo piuttosto agli anticorpi che possiamo e dobbiamo attivare. È tornata in auge in questi giorni la tesi, già molto diffusa a sinistra dopo l'elezione di Trump, di un rapporto di causa-effetto tra aumento delle disuguaglianze sociali e avanzata populista. Tesi fondata, anche se largamente contraddetta, dalle analisi della composizione dell'elettorato trumpiano. Tesi fondata, ma parziale. Il populismo non è solo l'effetto di una crisi sociale. È un fenomeno politico che ha a che fare con la crisi della politica, delle forme, del linguaggio, dell'immaginario e del credito della democrazia e richiede perciò invenzioni politiche, non solo risposte economiche, all'altezza della complessità di questa crisi. Nella loro enormità, i fatti di Washington hanno parzialmente oscurato la notizia dell'elezione in Georgia del predicatore nero Raphael Warnock, primo senatore afroamericano nella storia di uno Stato marchiato dal segregazionismo, e di John Ossoff, documentarista ebreo diventato il più giovane esponente del Senato americano. È il segno dell'altra America, quella delle minoranze, delle lotte per i diritti e del conflitto che oggi la contrappone all'America bianca e suprematista dei Proud Boys trumpiani, che a Pennsylvania Avenue sventolavano la bandiera dei confederati. Ma è anche il risultato di un esperimento e di un investimento politico. A strappare quei due seggi ai repubblicani è stata l'infrastruttura politica e organizzativa costruita da Stacey Abrams e altre attiviste, che ha saputo riportare alla passione politica chi nella politica non credeva più e ha saputo unire in nuove coalizioni chi nella politica si sentiva marginale, perdente o intrappolato in un ghetto identitario. È solo nella ricostruzione di un popolo dal basso che c'è l'antidoto alla mobilitazione populista dall'alto. Questo era l'articolo lungo, articolato, scritto bene, bello. Lezioni da Washington su Internazionale del 13 gennaio di Ida Dominiani. Passiamo ora velocemente a un articolo uscito su Valigia Blu sulla terribili condizioni di migliaia di migranti bloccati in Bosnia nella speranza di poter raggiungere l'Unione Europea. Un articolo di ieri, 13 gennaio. Ne leggiamo un pezzo perché è lungo, poi vi mettiamo il link sul sito di Radio Città Aperta nella sezione Press Corner. Da settimane centinaia di persone si stanno rifugiando in edifici abbandonati dentro e intorno alla città bosniaca nord-occidentale di Biak. La speranza di questi migranti in fuga dai propri paesi è quella di raggiungere la Croazia, paese membro dell'Unione Europea, per entrare in Europa occidentale. Dopo che la rotta balcanica, utilizzata da centinaia di migliaia di profughi dalla Siria e da altri paesi per arrivare in Europa, è stata ufficialmente chiusa nel 2016, migliaia di persone si sono accampate nella foresta e in strutture abbandonate nel nord-ovest della Bosnia Erzegovina. Da questo punto, ogni giorno migranti dall'Asia, dal Medio Oriente e dal Nord Africa cercano di superare le guardie al confine con la Croazia, armate e dotate di visori notturni. Da anni vengono denunciati abusi, violenze e respingimenti illegali effettuati da parte di agenti, spesso incappucciati, croati. Nel corso del tempo, numerose di queste testimonianze sono state raccolte da organizzazioni non governative, medici e anche da parte delle Nazioni Unite. Lo scorso 10 novembre l'Ufficio del Difensore Civico Europeo ha avviato un'indagine a partire dalla denuncia di Amnesty International contro la Commissione Europea per capire in che modo la Commissione intende garantire che le autorità croate rispettino i diritti fondamentali nel contesto delle operazioni di gestione delle frontiere. Ad oggi, secondo diverse stime, ci sono circa tra gli 8 e i 9 mila migranti che vivono nel territorio della Bosnia Erzegovina. La popolazione locale era inizialmente ben predisposta nei loro confronti, ma poi l'umore è cambiato, ha raccontato lo scorso novembre Deutsche Welle. Ora molti si lamentano delle condizioni intollerabili e protestano contro i campi ufficiali e informali che sono nati con il tempo. Il governo della Bosnia e Erzegovina, bloccato da forti divisioni interne, si è dimostrato inadeguato a diverse sfide, compresa la gestione di queste migliaia di persone in fuga lasciate senza un riparo adeguato. «Sto davvero male, non c'è nessuno che si prenda cura di noi e le condizioni non sono sicure», ha detto Ali, 16 anni, proveniente dall'Afghanistan, che ha dormito per circa 6 mesi in bus abbandonato dopo essersene andato da un campo a Biak. «Le persone che avrebbero dovuto aiutarci sono venute e ci hanno preso delle cose per poi venderle all'interno del campo e in altri luoghi. Non abbiamo niente qui, aiutateci». Questo era l'inizio di un lungo articolo su Valigia Blu, sulle terribili condizioni di migliaia di migranti bloccati in Bosnia nella speranza di poter raggiungere l'Unione Europea. Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.